sulla razza e realizzato grazie al supporto di Juventus.
BAME, Colorism, Fair Skin Privilege.
Parole che non abbiamo ancora tradotto, parole che ci mancano.
12 parole, 30 minuti, due volte al mese.
Sulla razza.
Sulla razza.
Sulla razza. Sulla razza. Sulla razza.
Benvenute e benvenuti a Sulla Razza, il podcast sulla questione razziale in Italia. Da Milano ci sono io, Nadisha Uyangoda,
ed io, Maria Catena Mancuso.
Io invece da Londra, Natasha Fernando.
E questa è la nostra prima puntata. Iniziamo però spiegando che cos'è sulla razza, anche se devo dire che il nome è più di un indizio, è uno statement. Tradurremo dall'inglese 12 parole legate alla questione razziale, due volte al mese per 6 mesi.
In realtà le parole sarebbero almeno il doppio, però iniziamo con una stagione e poi chissà.
Queste parole serviranno a intavolare una conversazione sulla questione razziale in Italia. Non ve le sveliamo subito però.
Ogni puntata si aprirà con una parentesi storica che sarà tenuta dalla nostra professoressa di fiducia, Natasha Fernando.
Grazie per avermi dato dalla professoressa, ma sono ancora precariamente docente a contratto. Dai, però, vabbè, mi tengo anche l'appellativo di professoressa, grazie.
Sì, Natasha, puoi benissimo definirti una professoressa, visto che insegni comunicazione e sociologia all'Università di Westminster a Londra. E, come dicevamo, ci darai un piccolo quadro storico relativo proprio ai termini che analizzeremo in ogni puntata.
Sì, poi proseguiremo cercando di capire come quei termini e come quei concetti, immaginateli come un elefante invisibile, ecco sì, come quell'elefante invisibile vive, circola e si fa spazio nella realtà italiana.
E per capirlo ci aiuteremo con le voci e i punti di vista di persone che vivono la propria quotidianità proprio in compagnia di quell'elefante.
Che poi sarebbero persone di colore, nere, BAME, musulmane, Rom e anche donne.
Esatto, ma entriamo nel vivo di Sulla Razza, iniziamo a parlare un po' dell'argomento che inaugura il nostro podcast, e cioè il concetto di razza.
Ecco Natasha, allora indossa il tuo cappello da accademica e dicci che cos'è la razza.
La Treccani definisce razza come in biologia popolazione insieme di popolazioni di una specie che condividono caratteristiche morfologiche, genetiche, ecologiche
o fisiologiche.
Vabbè dai, queste definizioni sono interessanti, però a noi non interessano le definizioni scientifiche fini a se stesse, giusto?
No, anche perché una selezione del materiale che Natasha ci ha costretto a leggere per preparare questa puntata la troverete sui nostri social e, rullo di tamburi, newsletter.
Già, è vero. Allora dai, andiamo al nocciolo della questione. Il termine razza viene usato e studiato in molti campi accademici, sia scientifici che umanistici. Ci sono diverse linee temporali lungo le quali si sviluppa il concetto di razza, ma noi seguiamo quella che propone Ivan Hannaford in quel libricino breve breve di 500 pagine che è Race: The History of an Idea in the West. Il concetto di razza per Hannaford, che lo analizza dall'antichità fino ad arrivare al XX secolo, è un fenomeno storico, occidentale e moderno, e soprattutto inestricabile dalla politica.
E sin qui nulla di nuovo, groundbreaking diresti tu.
Sì, esatto. Guarda, allora ti dico di più. La parola razza è utilizzata per la prima volta a un certo punto tra il 1200 e il 1500, però è molto più tardi che assume un significato simile a quello che le attribuiamo noi oggi. L'illuminismo, con tutti i suoi lumi, era alle porte di Parigi quando nel 1684 François Bernier pubblica
Nouvelle division de la terre par les différentes espèces ou races qui l'habitent,
che è un saggio in cui razza indica una classificazione degli esseri umani basata su differenze fisiche visibili, come il colore della pelle, i capelli, la forma del naso. Poco meno di un secolo dopo, nei salotti di mezza Europa si parlava di progresso e libertà universale. E si stava diffondendo proprio nel vecchio continente illuminato un sentimento di responsabilità, soprattutto verso quelli che aveva sempre chiamato popoli primitivi. È la missione civilizzatrice europea che iniziava già a giustificare il colonialismo che sarebbe venuto poi dopo.
Infatti, l'idea di inferiorità razziale è stata creata appositamente per giustificare l'assoggettamento di intere popolazioni, il colonialismo appunto. Come dice Ta-Nehisi Coates, la razza è il figlio del razzismo e non il padre.
Però Natasha, non si può accusare Bernier di aver inventato il razzismo scientifico. Lui non avrebbe potuto alla fine immaginare che nei secoli a venire quella suddivisione in categorie della specie umana, una suddivisione stravolta, logorata, estremizzata sino a renderla un'invenzione, sarebbe stata la base di genocidi in difesa della razza bianca e di colonizzazioni in nome della civiltà. E forse, Natasha, a questo punto della storia arriviamo a un capitolo dove razza e Italia si incontrano.
Sono Eric Voegelin e Tien Balibar a collegare il razzismo al nazionalismo. Il nazionalismo ha creato il mito di una razza superiore da paragonare a una razza inferiore. Ora capite bene che c'è un abisso tra la teorizzazione della razza come la classificazione scientifica intesa da Bernier e la razza come idea e simbolo politico. Ed è in questo contesto che prende forma l'idea per cui la parola razza spaventa ancora molti italiani.
Nei riguardi della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale, poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio, e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime.
Le razze umane esistono, esistono grandi razze e piccole razze. Il concetto di razza è puramente biologico. La popolazione dell'Italia attuale è nella sua maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti.
Sono le leggi razziali. È il caldo agosto italiano del 1938 e in edicola tre volti dai tratti somatici molto marcati fanno capolino da una rivista. È il primo numero della Difesa della Razza e in copertina ci sono un ariano, un ebreo e un nero. Una spada separa il primo dagli altri due. Le leggi razziali applicate in Italia tra il 1938 e i primi anni 40 furono rivolte prevalentemente contro le persone di religione ebraica.
E invece oggi, Natasha, come è visto il concetto di razza?
Allora, dopo decenni in cui il concetto di razza è stato valutato come categoria biologica, ora invece viene vista come categoria sociale. E nonostante siamo tutti d'accordo nel dire che le razze non esistono a livello umano, dobbiamo sottolineare invece che la razza esiste ancora oggi come pratica sociale. E infatti quello su cui voglio soffermarmi qui è il concetto studiato nell'ambito degli studi culturali, dall'inglese cultural studies.
Dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca, se la nostra società deve continuare ad esistere o se la nostra società deve essere cancellata. È una scelta. Se la maggioranza degli italiani dovessero dire noi vogliamo autoeliminarci, vorrà dire che noi ce ne andremo da un'altra parte, quelli che non vogliono autoeliminarsi.
E qui sta la differenza tra la razza nei paesi anglofoni e in Europa continentale. In un caso è un costrutto sociale, o una pratica sociale, come diceva Natasha prima, strettamente collegata al colonialismo e alla segregazione. Mentre da noi rimanda ancora razza come categoria biologica. Mentre facevo ricerche per questa puntata, ho letto in un paper che razza, almeno negli Stati Uniti, è una parola di uso comune, quotidiano, mentre nella gran parte dei paesi del vecchio continente è ancora un tabù. In Germania, per esempio, la virgolettano, in Francia inseriscono una nota a piedi pagina che dice
«Les races n'existent pas».
Le razze non esistono. In Italia, invece, la rifuggono. Per questo, secondo me, è importante dire che il concetto di razza varia e si trasforma nello spazio e nel tempo. La razza non si trasferisce da una società all'altra in maniera liscia, automatica, ma viene tradotta da un sistema linguistico e culturale a un altro.
Esatto, ma per come lo intendiamo noi ora, la razza è storicamente, e almeno parzialmente, un prodotto del colonialismo.
E sarà per questo, infatti, che diciamo che le vittime più ovvie del razzismo sono quelle la cui identità è stata forgiata nella storia coloniale. Africani, asiatici e popolazioni indigene delle Americhe. Allora, Natasha, secondo te possiamo dire che è come se il colonialismo avesse creato delle razze minori e senza leggi o cultura?
Assolutamente. Infatti Albert Memmi, sociologo tunisino naturalizzato francese, definisce il razzismo come
l'attribuzione generalizzata di valori, a differenze che possono essere reali o immaginari.
E dalla creazione di questi stereotipi solo il colonizzatore trae benefici, a spese ovviamente della sua vittima. In questo modo il colonizzatore giustifica il proprio privilegio o l'aggressione stessa.
Per fare un esempio concreto, e qui cito una scusa che ho sentito qualche volta, è come se un europeo bianco dicesse che l'Occidente è economicamente e tecnologicamente più avanzato perché gli europei sono più intelligenti degli africani. Ed è sempre per questo che sono stati costretti a colonizzarli.
Ma veniamo ora a uno dei maggiori teorici di race studies, Stuart Hall. Stuart Hall è un accademico naturalizzato britannico, ma di origini giamaicane, ed è stato lui a riconoscere la razza come un concetto internazionale che ricorre in tutti i processi sociali. Ecco, per Hall la razza non è una cosa a sé stante, ma è una lente attraverso cui esplorare la realtà. Quindi non è una semplice sottocategoria, perché l'intera società in realtà è razzializzata.
E questa lente di cui parla Hall è una lente che utilizzeremo anche noi per esplorare diversi concetti. Dimmi, Natasha, è quindi la società a incasellarci in determinate cornici razziali? Perché mi sono sempre chiesta quanto il concetto di razza sia il frutto dell'autodeterminazione di una persona e quanto invece il risultato di caratteristiche che ci sono state imposte.
Direi che gli stereotipi e le connotazioni di razza forzate sulla persona la rendono incapace di intraprendere una strada diversa, no? Un percorso proprio e originale. Infatti Hall stesso era d'accordo con l'antropologo Frantz Fanon e il sociologo Du Bois. Infatti diceva: l'uomo nero è obbligato ad essere nero in relazione proprio all'uomo bianco. Ma comunque avremo modo di tornare su questi nomi e su questi concetti poi anche nelle prossime puntate.
Non vediamo l'ora. Grazie Natasha, una spiegazione molto utile e chiara.
Assolutamente, grazie mille Natasha.
Grazie a voi, adesso mi tiro via il cappello di accademica.
Ma ragazze, veniamo adesso alla domanda delle domande. Secondo voi si può oggi parlare di razza?
Personalmente devo dire che la frase «c'è una sola razza ed è quella umana» mi sa di stucchevole falsa.
Sì, infatti, diciamo che a volte serve a giustificare discorsi in realtà razzisti e movimenti tipo «All Lives Matter», no? Io sinceramente preferisco parlare di identità. Però penso anche che sia importante parlare di razza, soprattutto per capire certe tendenze razziste, no? O perché molte società, per esempio, siano impregnate tuttora di razzismo strutturale.
Eppure molti però storcono il naso di fronte a questa parola, anche proprio di fronte al titolo stesso del nostro podcast. Molte persone, soprattutto bianche, hanno mostrato un certo disagio.
Che è però esattamente il motivo per cui abbiamo scelto questo titolo, no? Per creare un po' di disagio, per avere una reazione. Ci sono infatti parole che sono fuori dalla comfort zone degli italiani bianchi. Razza è una di queste, l'altra è sicuramente razzismo. Oltre 70 anni fa all'Assemblea Costituente si discusse sull'aggiunta della parola razza all'articolo 3 della Costituzione.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza.
Alcuni avrebbero preferito abolirla perché evocava genocidi e barbarie. Alla fine però si decise di inserirla, nonostante l'atrocità del ricordo. Bisognava nominare quella parola per restituirla all'uso comune. Il presidente della commissione, Meuccio Ruini, dichiarò:
comprendo che vi sia chi desideri liberarsi da questa parola maledetta, da questo razzismo che sembra una postuma persecuzione verbale, ma è proprio per reagire a quanto avvenuto nei regimi nazifascisti, per negare nettamente ogni diseguaglianza che si lega in qualche modo alla razza, che vogliamo affermare la parità umana e civile delle razze.
Si parla oggi spesso della necessità di eliminare questa parola dalla nostra Costituzione. I tedeschi, per esempio, sono in procinto di farlo. Ma è una necessità per chi, mi chiedo? Perché per me, e almeno per me, razza e razzismo non smettono di esistere solo perché un giorno abbiamo deciso che non ci piace più leggerla in un testo.
Visto che questa è la puntata delle presentazioni e anche delle spiegazioni, forse è venuto il momento di spiegare anche la mia presenza in questo podcast, e cioè la presenza di una persona bianca che parla di razza a fianco di due persone brown, marroni in italiano, e arriveremo molto presto a parlare anche di questo concetto.
Sì, restate con noi che lo scoprirete sicuramente nelle prossime puntate. Ad ogni modo, Maria è qui perché rappresenta una parola che in italiano abbiamo scoperto quest'anno: ally, tradotto alleato. E ora ci spiegherà chi e perché può fregiarsi di questo titolo.
Un alleato è una persona che sostiene una minoranza pur non facendone parte. Quindi, pur non essendo colpito personalmente da una discriminazione, un alleato si rende conto della sua esistenza e della sua sostanziale ingiustizia e si schiera a fianco della comunità discriminata.
I maschi bianchi sono i primi beneficiari dell'oppressione violenta della società. Sì, ci sono sfumature, ma per quanto sia una generalizzazione, è dannatamente precisa. Non me la prendo con me stesso per come è strutturata la società, ma sono arrivato a capire che ho la responsabilità di trovare il modo di contribuire a smantellare le strutture di oppressione, piuttosto che andarmene in giro come se fossi l'incarnazione stessa della violenza.
Queste sono le parole di Hunter, autore di CHAV, Solidarietà Coatta. Diciamo che nel contesto di sulla razza un alleato è una persona bianca che riconosce il privilegio che deriva proprio dall'essere bianco. Riconosce quindi le strutture sociali che avvantaggiano persone come lui e invece opprimono persone di altre etnie. Un alleato, come dicevo prima, non deve capire del tutto che cosa voglia dire essere discriminato per il colore della propria pelle, però questo non vuol dire che non veda quella discriminazione.
Anche perché, devo essere sincera Maria, secondo me una persona bianca non potrà mai capire del tutto che cosa significhi una discriminazione razziale. Insomma, il colore della pelle, i tratti somatici del viso sono qualcosa di molto, molto personale ed è difficile immaginare che cosa sia la discriminazione legata a quei caratteri per una persona che alla fine non li possiede. Ma secondo te come può e come deve essere di aiuto un alleato?
Allora Nadish, per rispondere alla tua domanda userò i consigli di Ife Melu, la protagonista di Americana, che è forse il romanzo più conosciuto di Chimamanda Ngozi Adichie. Invece di alleato, Ife Melu lo chiama l'amico bianco speciale ed è quell'amico a cui è consentito dire cose che i neri non possono dire. Che cos'ha di speciale questo amico bianco? Che capisce? Ma anche, cito, è un fantastico rilevatore di cazzate, cioè di bugie che i bianchi si dicono per difendere la propria fragilità e il proprio privilegio. A questo amico bisogna far smontare i discorsi. Ad esempio, bisogna fargli dire in presenza di altre persone bianche: è interessante che gli italiani bianchi dicano che la razza non esiste, perché i neri dicono proprio il contrario. Buffo, no?
Sì, esatto, però diciamo senza alcun tipo di splaining, no? Che sia mansplaining o whitesplaining. Quindi senza sensi di colpa.
Esatto, senza sensi di colpa, perché spesso con un privilegio si nasce. essere maschi, avere la pelle bianca, non sono scelte. Perciò, anche se a volte potrebbe essere facile cadere nella trappola del senso di colpa, bisogna cercare di uscirne. Ma semplicemente perché non serve, ci fa sprecare energia per qualcosa che appunto non possiamo cambiare, mentre le nostre energie devono essere usate proprio per cambiare quello che ci sta attorno. E come lo possiamo fare? Leggendo, informandoci, analizzando il nostro razzismo interiorizzato, praticando attivamente l'antirazzismo e appunto diventando dei buoni alleati.
Questi sono sicuramente dei consigli molto utili. Infatti anche in Italia, dopo la morte di George Floyd, molte persone hanno assunto il ruolo di alleati, a volte devo dire con un certo protagonismo. Ma non è questo il miglior modo per essere degli alleati.
Un alleato impiega le sue energie, le sue risorse, che siano intellettuali o economiche, per contribuire al cambiamento senza rubare la scena, senza rubare il microfono e senza assumere il ruolo di leader. Un alleato ascolta prima di tutto, ascolta le persone che fanno parte di minoranze e ne parla con altre persone bianche che conosce, consiglia loro dei libri, dei giornali, dei podcast. Ne parla prima di tutto nella propria vita privata, con amici, famiglia, colleghi di lavoro, quando è difficile parlarne, soprattutto quando è difficile parlarne.
Infatti negli Stati Uniti un modo per essere dei buoni alleati, almeno da un punto di vista economico, è fare delle donazioni, per esempio ad associazioni che si battono per i diritti civili dei neri. In Italia invece, almeno secondo me, un buon modo, sempre da un punto di vista economico, è quello di sostenere le attività e le aziende gestite o fondate da persone appartenenti a minoranze etniche, ed è qualcosa che cercheremo di fare anche noi con questo podcast. Un altro modo per essere dei buoni alleati in Italia è nei contesti che citavi tu, Maria, prima a proposito di americana, cioè i contesti privati. È infatti molto difficile affrontare e parlare di razzismo con i propri amici, familiari e colleghi. Paradossalmente, a volte questi luoghi sono proprio i meno sicuri. Per esempio, far notare una discriminazione sul luogo di lavoro per una persona di colore è sicuramente una mossa azzardata. Oppure immaginatevi al cenone di Natale, circondati da persone bianche e una persona nera che inizia a parlare di razzismo e delle discriminazioni che ha subito. Insomma, non è proprio un'uscita che viene accolta benissimo.
No, lo sappiamo tutti. E sono proprio questi i casi in cui un amico bianco speciale è utilissimo. Ricordiamoci però una cosa importante, e cioè che non esiste il diploma di alleato. Non si diventa un alleato e basta, ma è anzi un processo continuo e che può anche contemplare delle cadute a volte. Un altro aspetto che bisogna enfatizzare è che non bisogna rivolgersi alle persone nere per delle istruzioni semplici su come diventare dei buoni alleati. Le persone oppresse da un sistema creato proprio dalle persone bianche non devono avere il compito di insegnarci perché il sistema sia sbagliato.
Questo è un discorso molto importante. Infatti in questi mesi, durante alcune interviste, diverse persone di colore o nere mi hanno detto che questo improvviso interesse nei confronti loro e del razzismo ha portato molte persone prima disinteressate, molti italiani bianchi prima disinteressati, a domandare loro spiegazioni, chiarimenti, quasi fosse dovuto, no? Quasi fossero dei Google umani da cui aspettarsi delle risposte.
Nadisha, devo ammettere che io stessa ho chiesto a una persona nera come poter essere un buon alleato, semplicemente perché è più facile chiedere come fare piuttosto che trovare noi stessi un modo. Però non dobbiamo cadere in questa trappola, perché è pieno di letteratura là fuori che ce lo spiega e dobbiamo essere noi a cercarla, a leggerla, e soprattutto abbiamo noi il compito di farla leggere ad altri amici bianchi.
E allora vorresti consigliare ai nostri ascoltatori e anche a noi qualche libro da cui cominciare?
Assolutamente sì. Allora, tanto per cominciare, inizierei con Why I'm No Longer Talking to White People About Race di Renée Dologe, che uscirà molto presto anche in italiano.
Sì, un libro direi base, un punto di partenza, ipercitato di recente proprio per questo, ma assolutamente necessario.
Assolutamente. E seguirei poi con Fragilità Bianca di Robin DiAngelo, che è uscito anche questo in italiano. Lo userei soprattutto per la parte storica, un pochino meno sul lato teorico. Vi spiegheremo perché nella nostra newsletter. Per quanto riguarda invece la narrativa, consiglierei ovviamente americana di Chimamanda Ngozi Adichie, che abbiamo citato prima. E poi voi ragazze, chi consigliereste?
Io non posso fare a meno di citare la mia scrittrice preferita, Zadie Smith, e il suo romanzo d'esordio, Denti Bianchi, ma insomma un po' tutti i romanzi di Zadie Smith toccano le tematiche razziali.
Io invece vi consiglio un film che è Green Book, però proprio come esempio da non seguire se si vuole essere dei buoni alleati. Invece per chi volesse leggere un libro sulla questione razziale in Italia, Maria?
Tra un mesetto uscirà il libro di Nadisha, dal titolo L'unica persona nera nella stanza per 66 seconds.
Le ho corrotte con dei cioccolatini.
Ragazze, sono proprio curiosa di sapere che cosa pensano i nostri ascoltatori del concetto di alleato.
Allora raccontateci le vostre impressioni ed esperienze tramite la nostra segreteria telefonica. Siete dei buoni alleati? In che modo lo siete? Inviateci un audio sul nostro profilo Instagram o anche Twitter.
E questa era la prima puntata di Sulla Razza. Ci trovate su Twitter, Instagram e Facebook come @ Sulla Razza. Potete anche iscrivervi alla nostra fantastica newsletter per contenuti extra.
Questo episodio è stato scritto da Nadisha Uyangoda, Natasha Fernando e Maria Catena Mancuso. Le citazioni sono lette da Mike Calandra Ciode, illustrazioni di Valeria Virasinghe, musiche e post-produzione di Francesco Fusaro. Sulla Razza è prodotto da Under Media, grazie al supporto di Juventus. Ci trovate anche su Vice Italia con contenuti extra. Per tutto il resto, sullarazza.it.